quest'anno, nel 2026, sono partiti i lavori di restauro per l'organo della Cattedrale di Como. E noi ne parliamo con Don Nicolas Negrini, maestro di cappella proprio del Duomo di Como. Grazie mille per essere qui con noi oggi.
Grazie a voi.
Partiamo dall'organo della Cattedrale di Como. È uno strumento che ha una storia secolare. Come siamo arrivati all'organo attuale che c'è ora nel Duomo di Como?
Sì, la storia è molto, molto lunga. Le prime attestazioni sono già nel XV secolo, poi la storia appunto ha avuto tanti travagli, tanti cambiamenti anche rispetto al gusto dell'epoca, però si parte da un organo costruito probabilmente anche da Hermans, il grande costruttore fiammingo, per poi arrivare fino all'organo attualmente presente che dal 1932 siamo abituati a sentire in cattedrale, che è stato voluto per un progetto di Luigi Picchi, che ha insistito molto perché fosse fatto così quello strumento. Diciamo che ha avuto molti passaggi dal punto di vista storico fino ad arrivare alla concezione di quello che è lo strumento oggi, dagli organi meccanici che erano presenti nelle due navate, nelle loro casse, a un'unica console che comanda 5 corpi d'organo che sono tutti trasmissione elettropneumatica, quindi con una concezione per il tempo innovativa e che oggi sono ancora, diciamo, da mantenere e anche da valorizzare per il loro valore.
Quali sono state le principali tappe storiche che hanno portato alla costruzione di quest'organo?
Un grande progetto di restauro e anzi di revisione, quasi di rivoluzione, potremmo dire, degli organi della cattedrale fu presentato dal maestro Bossi, Marco Enrico Bossi, che fu maestro di cappella per quasi 10 anni alla fine dell'Ottocento, qui in cattedrale. Progetto che poi non vide la luce in tutti i suoi passaggi, perché anche per i costi era anche un po' visionario, per così dire, su alcuni aspetti. Però pochi decenni dopo, appunto, il Picchi, riprendendo un po' anche quello che era il progetto del Bossi, ma innovandolo e portandolo a maggiore precisione anche dal punto di vista tecnico, insieme a Balbiani, realizzò questo strumento. Quindi sicuramente le tappe importanti sullo strumento sono state il Bossi e il Picchi. Poi anche altri musicisti hanno fatto la storia in cattedrale, magari meno sullo strumento, ma più per quanto riguarda la musica corale. Non si può dimenticare Francesco Spagnoli Rusca, per fare un nome, così come anche Pasquale Ricci, per fare un altro nome. Sono nomi di livello, diciamo, altissimo.
Quali caratteristiche ha lo strumento attuale?
Allora, una domanda è interessante. Quante ore abbiamo? No, cercherò di essere sintetico. Dal punto di vista costruttivo, la caratteristica innovativa era il tipo di trasmissione, cioè il comando che dal tasto arriva alla canna, per così dire. Perché tante volte quando si vede un organista suonare, uno che non è molto addentro magari viene e fa la domanda, come è capitato a me anche ad altri organisti: ma come fai a suonare da qui quelle canne che sono lassù? Cioè c'è un comando che da una console anche molto lontana, come nel nostro caso, raggiunge tramite un comando elettrico la canna, che fa aprire una piccola membranina di pelle, quindi con una pneumatica, un'aria compressa, diciamo, che fa aprire la membrana di pelle e fa suonare la canna. Questa era l'innovazione per il tempo. Chiaramente richiede una grande manutenzione, questo dobbiamo esserne consapevoli. Poi, oltre a questo, c'è l'aspetto fonico, che è quello più interessante. Cioè l'ascolto dello strumento è reso molto particolare per la scelta dei colori dei registri, quindi potremmo dire della tavolozza che l'organista ha a disposizione per suonare, perché l'idea di questa costruzione era quella di avere un organo sinfonico eclettico, quindi dove si potesse suonare tutto, quindi i registri più classici, dai principali, che sono quelli tipici dell'organo, ripieno, ma anche qualche registro, chiamiamolo così, esotico, come può essere l'arpa americana, come possono essere le campane, e anche diversi registri ad ancia che cercano di imitare gli strumenti dell'orchestra ad ancia, appunto. Questo, diciamo, costruisce poi un tipo di tavolozza di colori a disposizione dell'organista che è molto vasta, ma è anche molto caratteristica dell'epoca. Questa è un po' l'ultima caratteristica, recependo anche le esigenze, diciamo, della Riforma Ceciliana, che è questo movimento che ha fatto fare il passaggio degli organi, diciamo così, dall'organo italiano come lo conosciamo, con tutti i suoi registri caratteristici, il ripieno spezzato, eccetera, agli organi di inizio Novecento, questi un po' più grandi, di grandi costruzioni, che sono caratterizzati anche per la grande presenza di registri di fondo, no? Di registri violeggianti. Nell'organo del Duomo troviamo tutto questo.
E quindi qual è il repertorio più adatto da suonare sull'organo del Duomo di Como?
Domanda molto interessante anche questa, perché, diciamo così, si può suonare tutto, perché ti permette di suonare tutto, chiaramente non in maniera filologica. La musica antica, ad esempio, si può suonare, ma chiaramente, diciamo così, filologicamente più adatta ad uno strumento meccanico dell'epoca in cui la musica venne scritta. Il repertorio più adatto io penso che sia quello di quell'epoca per cui è stato costruito e pensato, quindi diciamo novecentesco, venendo avanti un po' anche con uno sguardo, per così dire, alla musica d'oltralpe francese, e anche per le capacità improvvisative che questi registri offrono, E quindi direi un po' questo genere. Sicuramente la musica che suona meglio su quell'organo è quella dei nostri maestri di cappella, Luigi Picchi, che ha composto tenendo conto chiaramente dello strumento che aveva a disposizione, infatti la sua musica è pennellata, credo, su questo strumento, ma anche la musica di Marco Enrico Bossi, che è un po' a sorpresa perché è precedente naturalmente alla costruzione, ma veramente su questi organi risuona molto bene. Quindi probabilmente, diciamo, aveva già una visione che poi si è realizzata in successivamente.
Hai citato la cappella musicale del Duomo di Como, anche con nomi importanti che ne hanno fatto parte e che hanno influenzato la vita musicale della cattedrale e della città intera. Qual è il ruolo di questi musicisti nella definizione della vita musicale della città?
La Cappella Musicale del Duomo di Como è l'istituzione musicale più antica della città perché la sua fondazione risale al 1635. Chiaramente era una cappella musicale diversa da quella che c'è attualmente, era una cappella musicale fatta di pochi professionisti che venivano stipendiati, poi si è associata, diciamo così, all'orfanotrofio, quindi potremmo dire con l'apporto anche di voci bianche, non sempre entusiasti di questo apporto, dalle fonti apprendiamo, soprattutto dalle lamentele dei maestri di cappella che lamentano il fatto che i ragazzi preferivano andare a giocare che a fare le prove di canto, ma questo è evidentemente trasversale nella storia,
Sì.
non è solo del passato. Al di là della battuta, oggi la cappella musicale dal 1968, appunto per volere di Luigi Picchi, è stata formata da volontari, dopo una piccola parentesi di alcuni anni dove è stata fatta dai seminaristi, quando i seminari erano belli pieni ancora. Oggi è ancora così, la cappella musicale, diciamo, è una struttura ampia, c'è il coro polifonico fatto da volontari, c'è il coro delle voci bianche e poi c'è l'organista titolare, Maestro Pestuggia, e una serie di organisti ausiliari che aiutano per l'animazione delle altre celebrazioni che sono numerose, insieme anche ad alcuni cantori, sempre anche loro volontari, che si prendono in carico l'animazione del canto delle celebrazioni. Questa è un po' la cappella musicale. Oltre a queste che sono figure stabili, c'è anche una collaborazione con diversi musicisti a seconda delle necessità per diverse celebrazioni di carattere più solenne o più festoso. E penso che la cappella musicale alla città abbia dato molto dal punto di vista culturale. Beh, sempre citare sempre Rusca, voglio dire, le sue composizioni non hanno ad invidiare nulla ad altri grandi compositori. Se vogliamo spararla grossa, anche come Monteverdi, per dire. Oggi credo possa dare ancora un buon apporto sia alla cultura ma anche alla musica liturgica, perché non dimentichiamo negli anni più recenti l'opera anche del Don Felice Rainoldi, che ha collaborato molto anche in diocesi di Lugano per la pastorale musicale e che anche per la diocesi di Como ha fatto molto. Credo che questa sia un po' la strada su cui insistere oggi, interpretare bene cosa significa fare musica per la liturgia oggi.
Thank you.
Hai parlato di grandi nomi che hanno fatto la storia musicale della Cappella di Como. Come alcuni di questi hanno anche influenzato la vita liturgica e musicale della diocesi di Lugano?
Penso soprattutto Luigi Picchi e Felice Reinoldi hanno collaborato molto strettamente con la diocesi di Lugano, il Ticino. Luigi Picchi anche insegnando in seminario, poi collaborando con i musicisti ticinesi, pensiamo a Gustoni, per fare un nome che raggruppa un po' tutti, ma poi anche Don Felice nella commissione pastorale liturgica, quando si è trattato anche di scegliere il repertorio per il Lodate Dio, per fare un esempio di un lavoro molto concreto, ha dato molto per la diocesi di Lugano. Anzi, potremmo dire quasi che sia Picchi che Reinoldi hanno lavorato prima di tutto con Lugano dal punto di vista della ricerca e della proposta, forse perché il Ticino da questo punto di vista era un po' più avanti rispetto all'Italia e quindi è stato anche un terreno fertile per la loro formazione, per il loro servizio, aprendo poi la strada anche alla diocesi di Como, quindi un connubio felice al di là del confine geografico. Sicuramente il Ticino e la diocesi di Como hanno molte cose in comune. Se poi parliamo di Rusca, potremmo dire che eravamo ancora un'unica diocesi, quindi abbiamo lavorato proprio per la stessa diocesi.
Il nome forse più conosciuto anche al di fuori dell'ambito della musica liturgica è quello di Bossi. Quando lui è arrivato voleva costruire un nuovo organo anche più avveniristico. Ci puoi dire di più?
Sì, diciamo che Bossi è arrivato, purtroppo se n'è anche andato per motivo, diciamo, di problemi di tipo economico riguardo proprio ai lavori fatti sugli organi, quindi non bisogna neanche, come dire, vergognarsi del passato, ma guardarlo un po' per come è andato. Bossi sicuramente è arrivato a Como con una grande idea internazionale anche di far diventare un Como, diciamo così, una città dal punto di vista musicale molto promettente, che proponeva molto, molto propositiva. Ha fatto restaurare i due organi presenti in precedenza, aveva ipotizzato addirittura, per citare solo una cosa, la possibilità di installare dei gruppi elettrogeni, diciamo così, dei generatori elettrici all'interno della cattedrale, che per allora era molto all'avanguardia, per poter alimentare un corpo d'organo eco che fosse in fondo alla navata centrale. Ovviamente il progetto fu bocciato perché i costi erano stellari, quindi non fu approvato. Si trovò in difficoltà quando poi, per il pagamento dei lavori, diciamo così, purtroppo spesso le questioni nelle cose umane riguardano questi aspetti, alla fine decise di accogliere altre proposte di lavoro, quindi il Conservatorio di Napoli, e poi decise di prendere altre vie, che però lo portarono alla ribalta internazionale, fino appunto al grande concorso negli Stati Uniti, dove vinse lui e purtroppo morì tornando proprio da quel concorso.
Siamo nel 2026 e avete da poco, come detto, presentato un progetto di restauro dell'organo. Di che cosa si tratta?
Sì, siamo nel 2026, abbiamo iniziato a presentare questo progetto di restauro perché vorremmo arrivare al centenario di questi strumenti, che sono del 32, come dicevamo, con gli organi in forma, in piena forma, che insomma l'età passano per gli uomini e le donne, ma passano anche per le cose. E quindi, come ogni macchina, anche l'organo ha bisogno della sua manutenzione. È sempre stato tenuto bene negli anni, da chi se ne è preso cura, maestro Luigi Picchi, poi il figlio Sandro Picchi, e poi chi, Lorenzo Pestuggia adesso. Cioè, l'organo per fortuna è sempre stato tenuto bene, soprattutto è stato sempre suonato, che è la cosa migliore per tenere in vita gli strumenti. Per quanto riguarda gli interventi previsti attualmente, potremmo dire così, sono di tre tipi. Il primo tipo di lavoro riguarda la sostituzione delle membrane, che sono quelle di cui parlavamo anche poco fa, cioè quelle membrane di pelle che si aprono e si chiudono ogni volta che un organista, suonando il tasto, comanda quella canna di suonare. Quindi si immagina facilmente quante volte vengono sollecitate queste membrane di pelle, che poi, essendo un materiale così delicato, rischiano di deteriorarsi, seccarsi, poi non aprono più bene, non chiudono più bene, insomma, creano problemi. Quindi tutta questa parte qui, che è già iniziata e stiamo portando avanti. Poi ci saranno altri due tipi di interventi che riguardano un pochettino di più, diciamo, il far funzionare la macchina. La parte elettrica, che possiamo intuire bene, oggi ovviamente dà aria ai motori, per cui la parte elettrica dà l'aria ai motori, permette la trasmissione del comando dal tasto alla canna, e quindi è una necessità anche di sicurezza quella di mettere a norma questo impianto che porta l'alimentazione allo strumento e che nello strumento gestisce tutto questo aspetto. Sempre in quest'ambito c'è anche la parte, chiamiamola elettronica, perché oggi siamo nel 2026, non c'è più solo l'elettrico, ma c'è anche un'elettronica, c'è un computer, potremmo dire, all'interno dell'organo, che comanda ad esempio le cosiddette combinazioni aggiustabili, cioè che l'organista può preimpostare per poter suonare con maggiore agio e cambiare anche i colori sonori con anche una certa agilità mentre sta suonando, e questo è un'assistenza molto utile per gli organisti. La parte elettronica è degli anni 90, quindi ormai è desueta, ovviamente come tutta l'elettronica va aggiornata, va sistemata anche per quanto riguarda la sicurezza, anche la sua manutenzione. L'ultima parte riguarda quella della manticeria, quella un po' più tradizionale, chiamiamola così, cioè i mantici sono come i polmoni dell'organo, sono quelli che soffiano l'aria all'interno delle canne per poterle far suonare. Questi mantici sono anch'essi costruiti in pelle e sono fatti anche con tante piccole pieghe. Tutte queste aprirsi e chiudersi dei mantici naturalmente nel tempo viene un po' logorato, c'è bisogno di una verifica e anche in parte una sostituzione di questi polmoni dell'organo perché possano sempre sostenere bene il suo fiato. Quindi sono questi tre lotti di lavoro che abbiamo in cantiere in modo da arrivare al centenario con l'organo in perfetta forma.
Secondo te qual è il futuro per questo organo?
Ma io mi auguro che, diciamo così, lo strumento, che non dimentichiamolo mai, non è proprietà, diciamo, né del maestro di cappella né dell'organista, ma è proprietà della comunità religiosa e civile, perché è uno strumento che serve per la preghiera naturalmente, ma ha anche un valore culturale che va al di là della questione della fede. Quindi mi auguro che sia sempre più riconosciuto e mantenuto in vita attraverso iniziative sia di carattere liturgico, quindi sia sempre suonato nelle celebrazioni, non solo in quelle più solenni, ma possibilmente ogni volta che c'è la possibilità, e anche dal punto di vista culturale, come già da qualche anno stiamo cercando di mettere in piedi, delle iniziative che ne valorizzino il carattere anche un po' così sinfonico-eclettico, quindi concerti, serate culturali, presentazione dello strumento, inserimento dello strumento e del suo ascolto in percorsi di visita della cattedrale, non so se vogliamo sognare anche questo.